Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dato il tuo microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
C'è un'altra, come dire, un altro delta climatico tra i vostri due presentatori, perché un uomo in felpa, io, e l'altro sta bevendo Coca-Cola a mezzo nudo, lui, perché si sa che il Tropical Austria è qualcosa che esiste, mentre... Esatto, mentre qua in Belgio sono ricadute le temperature e quindi ci troviamo.
Ma dicono che insomma, dovrebbero calare anche qua, dicono. Al momento sì, sembra di stare ad Algeri, però
voglio andare ad Algeri in compagnia degli stranieri.
Ovviamente. Esattamente, gran citazione.
Allora, io inizierei questa puntata fondamentalmente prendendo spunto da una cosa che tu mi hai scritto ieri. O stamattina addirittura, no, ieri.
Cosa ti ho scritto?
Ieri tu mi hai scritto, ovviamente non parliamo di Sans, ovviamente, però tu mi hai scritto: più vedo gare, più mi mangio le mani. Non ho scritto le mani, per inciso. Era un anno buono per i Sans, molto buono. Ora, questo, non parleremo di Sans, ma il punto è che è una sensazione che a prima a microfoni accesi, ma registratore spento, un'installazione che avevo fatto anch'io. Ho l'impressione che, non per fare il sommelier, ma che stiamo davanti a delle conference finals,
Miami sana cammina sui resti di tutte le altre,
ecco.
Ma proprio cammina sui resti di tutte le altre. Quindi da un lato mi do una pacca sulla spalla dicendo Miami, l'ho detto da novembre, dicevo Miami, no? mi puzzava di buona. Dall'altro vedo sta roba qua e dico, guarda te, se non, se
cioè,
non
l'impressione
si fossero
che...
buttati fuori.
Sono due serie, quella di Dallas contro Golden State e quella di Boston contro Miami, che sono differenti, uno per il risultato, ovviamente stiamo registrando martedì sera, stanotte si giocherà a gara 4 tra Golden State e Dallas, quindi voi ascolterete questo episodio e forse già la serie sarà finita se si parla di sweep, se no stasera si gioca a gara 5, visto che usciremo giovedì, e quindi lì siamo 3-0, dall'altra parte siamo 2-2. L'impressione, dicevo sempre prima al mio collega, che per quanto riguarda la serie invece Boston-Miami, nessuno ha mai vinto una gara, è sempre l'altra che l'ha persa. Cioè, un po' questa impressione qua mi danno. Stamattina, gara 4, spettacolo difficile dal punto di vista qualitativo da seguire
una delle
finale
poche
di conference.
Gare che penso di aver chiuso prima della metà gara.
Io ero seriamente tentato a metà secondo quarto di dire boh, ok, basta, ciao.
Perché... Io ho guardato poco prima della metà gara e andavo di fretta, quindi insomma avrei dovuto però potevo arrivare in ritardo, non so, ho deciso di non arrivare in ritardo. Da dove cominciamo? Da Miami-Boston? No.
Sì, io direi di fare Miami-Boston perché ci sono state delle storie un po' più diverse, se non altro nei risultati.
Senti, esatto, ma cerchiamo di seguiamo un minimo un filo cronologico oppure come e poi ruota libera, diciamo.
Guarda, io entrambe, cioè io le note okay. Sulla serie in toto e quelle gara per gara, quindi andiamo,
okay.
Andiamo gara per gara, dai, poi da lì nasceranno
gara per gara. Allora, io, già da gara 1 io ho avuto una mezza impressione, vorrei capire se ce l'avessi anche tu, è che per lo stato di forma di diversi componenti della squadra Heat, Boston alla fine si capiva anche senza Smart e Horford, secondo me Boston era un po' quella più talentuosa.
Sì.
Perché Lowry, l'assenza di Lowry è pesata tantissimo nelle prime due. Butler chiaramente non ha i 48 minuti e non li ha avuti nemmeno in quella gara 1 pazzesca che ha fatto, secondo me, i 48 minuti. Quindi secondo me molto è secondo me già in gara 1 era abbastanza chiaro che Boston fosse la squadra migliore, ma che mentalmente sia eoni dietro Miami.
Sì.
E secondo me non solo mentalmente, ma anche a livello di coaching è abbastanza indietro. Secondo me, questa è la mia impressione. Non, però, sai, prima volta che Udoka arriva. Prima. Vabbè, alla fine, in gara 1 è stato tutto il terzo quarto, fondamentalmente. Sì. No? Perché ad un certo punto, secondo me, fondamentalmente, Miami ha realizzato che marcando Tatum hai marcato tutti in termini di creazione per gli altri senza Smart e Horford. No, perché questo è stato ad un certo punto. Cioè, sì. Jalen Brown capisci quando è in serata da servire gli altri, quando no. E 39-14 nel terzo quarto, fondamentalmente la solita storia di Miami, quando riescono a creare palle perse,
esatto,
generano canestri facili dall'altra parte. Secondo me Butler è quello che ha fatto veramente, ha cambiato l'intensità dal primo secondo tempo, e PJ Tucker l'altro. In generale, diciamo, Miami mi è sembrata molto più sul pezzo difensivamente parlando nel secondo quarto, molto pre-switching, e Tucker è stato molto attento a sempre portare Tatum verso gli aiuti, molto attento sul, secondo me, a non lasciare troppo l'accesso al ferro sulle spin move. Primo tempo Tatum è arrivato al ferro come voleva. Per dirvi comunque, secondo me, cioè, 5 assist e una turnover nella prima metà gara per Tatum, un assist e 6 turnover nella seconda metà gara. Mm-hmm. Questo secondo me è stato la chiave. L'altra chiave, ne avevamo parlato settimana scorsa, ogni istante di Pritchard in campo, fondamentalmente
è un bel bersaglione disegnato sulla schiena, sì.
Infatti non a caso 30 minuti la prima, 23 la seconda, 13 nella terza, poi 25 stanotte, ma ne parliamo dopo, siccome stanotte è un po' un'anomalia.
Chiaro.
C'è stata un'azione nel quarto quarto, se non sbaglio, adesso qua sto veramente andando a memoria, però mi pare che Pritchard fosse su Gabe Vincent.
Mm-hmm, okay.
E Butler chiama Gabe Vincent dall'altra parte per portarlo. Rifiutano il cambio. Boston riescono a rifiutare il cambio e Pritchard torna su Vincent. Butler richiama Vincent, gli fa riportare il blocco. Sono un po' più lenti. L'attenzione spasmodica che aveva Boston di non lasciare Butler su Pritchard, Butler che ha distrutto Pritchard e sì. Nesmith quando sono in campo, ha preso 18 liberi Butler, questa gara. Ha fatto sì che praticamente si dimenticassero completamente di Max Strus. Cioè, che dico, dimenticarsi di Strus non è banale, cioè no. È un gran tiratore, secondo me, no? E quindi per dirti l'attenzione che ci hanno posto nel non far andare Pritchard. Questa secondo me è la gara 1, fondamentalmente.
Sì, aggiungo un paio di cose. Si vedrà, ed è una cosa ricorrente anche nelle gare dopo, si vedrà l'impatto delle assenze da un lato e dall'altro, visto che è difficile avere le due squadre che hanno tutti quanti
bravo,
in campo e al 100%.
Giusto. Di delle assenze, sì, che non ho anche detto delle assenze.
Perché
io.
Lato Boston, l'assenza e di Smart e di Horford si è fatta sentire in maniera pesantissima, e lo si è capito molto di più in gara 2, gara 2 ne parliamo meglio dopo, ma il punto è, se non c'è Smart, attenzione, parliamo con tutto l'amore del mondo, è comunque la point guard titolare della mia Apocalypse Oklahoma, ma stiamo parlando di Smart, stiamo parlando di Chris Paul come gestione di attacco. Mm-hmm. Ma se non c'è Smart in campo, la palla, come hai detto tu prima, la deve portare su e deve creare Tatum. Tatum non ha fatto, ha mostrato cose anche buone anche in questi playoff come creazione, ma non è, quando il gioco si fa duro e quando c'è una difesa che è al top del livello, non ha ancora, non è neanche a livello, passami il termine, di Antetokounmpo, che si è inventato un paio di azioni precompilate per far girare il pallone e non ci siamo. Tante volte quello che è successo in gara 1, che è stato molto molto doloroso da vedere, è che fondamentalmente, come hai detto tu, la difesa fa un ottimo lavoro per mandare Tatum dove vuole lei. Tatum penetra praticamente quasi sempre a destra, fondamentalmente senza un crossover o altro per far muovere i difensori, semplicemente puntando e accelerando, e quindi
certo, per forza o passa, quello o fa lo spin move, non
o
fa
la
spin move
dall'altra parte, quindi parte verso destra col palleggio alto, spingendo il difensore che è sul suo lato forte, quindi il lato della palla, fa un piccolo stunt, viene verso di lui e lui la deve scaricare sull'uomo in angolo, in ala, in lato forte. La differenza cos'è? Per non farsi rubare la palla, cosa che è capitata molto spesso, perché Miami, uno, difendono da Dio, due, sono molto attivi sui di passaggio, mm-hmm. Tatum passa la palla a un giocatore che è più lontano dal canestro che esso
sempre,
stesso.
Sempre.
Praticamente un passaggio da rugby, cioè passi la palla a quello che è dietro di te. Il che vuol dire che non c'è alcun tipo di vantaggio creato, perché se anche io smuovo la difesa, poi la passo un metro e mezzo indietro, due, tre metri indietro, cambia niente. Se poi chi riceve la palla è Brown, che sta facendo una serie buona, ma sta facendo una serie in cui si vedono benissimo cosa sono le cose che Brown ti può dare e cosa sono le cose che Brown non ti può dare. Brown non ti può dare creazione primaria dal palleggio. Ha le mani piccole, soffro della stessa malattia, le dita corte e le mani piccole, quindi non è facile. Però non può, cioè una volta in cui riceve con la difesa che si è mossa pochissimo, perché appunto Tatum non ha smosso granché, riceve palla davanti il suo difensore, il difensore di Tatum che l'ha spinto, quindi ha un imbuto davanti, e di cosa fa? Si butta dentro 100 all'ora, poi bravo lui quando è mezz'aria a prendere contatto e appoggiarla comunque al ferro, ma una cosa è ricevere in situazione dinamica, una cosa è ricevere palla in mano e crea qualcosa. Tatum non è assolutamente a livello sufficiente per la competizione per fare questa cosa qua, Brown ancora meno. Quando in gara 2, ne parliamo meglio dopo, Smart è arrivato, Smart, che appunto non è il salvatore della patria, e la squadra comunque ha girato molto 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 meglio. Altra assenza molto importante, e altra assenza che dipende molto spesso, fa ballare un pochino l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, Robert Williams. Robert Williams, quando c'è, quando non c'è, si vede tanto, per due cose principali. La prima è in difesa, quanta fatica fa fare a Bam Adebayo, un po' a parte gara 3, l'assente della serie, ne parliamo meglio dopo, e in attacco, visto il fatto che i Celtics hanno la possibilità di avere dei centri che sono, tolgo Tyus dall'equazione perché sta giocando molto poco, logicamente, ma e Grant Williams e Horford sono giocatori che sono, uno, intelligenti, due, che possono allargare il campo, quindi per cui ci sono state tante situazioni di alto basso e di minaccia di lob per Robert Williams, che quindi tengono occupati i difensori. Se su di lui è Adebayo, cosa che non avviene spesso perché Adebayo sta sul giocatore su cui può fare close out, quindi Grant Williams o Horford, se c'è Adebayo è occupato, se non c'è Adebayo vuol dire che chi tiene Robert Williams è senza dubbio più piccolo e più leggero di Robert Williams.
Ho capito, però quindi, cosa? Sì, vabbè, ho capito, però hai visto anche cos'era in gara 2, insomma, si è visto in gara 2, ma anche in gara 1 in realtà si è visto molto, secondo me Butler ha cambiato facilmente su Rob Williams.
Sì.
Cioè, Rob Williams prende posizione, cosa fa poi Rob Williams una volta che ha preso posizione? Solitamente non fa niente. Quindi, non lo so, questo vantaggio di taglia è un vantaggio, secondo me, molto relativo per Williams. Ma, vabbè, comunque noi abbiamo detto che volevamo tenerla molto corta oggi. Siamo a 12 minuti con una partita, ne abbiamo 7.
Solo gara 1.
No, senti, no, infatti, gara 2, passiamo. La differenza grossa, secondo me, qua è stata lato Boston, il rientro di Horford e Smart, ovviamente. Sì. Preciso Horford, il Covid più veloce del mondo.
Ma era solo caso contatto, sì. Non ce l'aveva.
No.
Era positivo?
Certo, sì.
Io sapevo che fosse solo caso contatto,
no,
invece era positivo.
Non giochi con caso contatto, sicuro. Allora, uno, secondo me, si è sentito tantissimo Horford perché la difesa di Boston era molto più collegata, cambiavano molto meglio. Miami ha avuto un sacco più di difficoltà a mettere l'uomo che voleva nel pick and roll, quindi per Richard in questo senso si sono molto accontentati, secondo me, di quando ha avuto uno switch su Horford. La verità è che Horford sta difendendo molto bene in isolamento, secondo me. C'era, mi pare fosse Schumann di NBA.com, che aveva tirato fuori una statistica che in questa post-season Horford ha difeso 52 isolamenti, 0.6 punti per possesso,
wow,
che è nettamente migliore ovviamente della post-season. Ma si vede, sta molto bene. Comunque con Horford in campo hanno switchato molto di più, anche perché avevano avuto più problemi, Miami ha avuto più problemi a rompere la difesa point of attack. Smart si è sentito molto su Butler, 35 possessi, 9 punti, 35 possessi in cui Smart ha difeso Butler, 9 punti segnati da Butler. In generale, vabbè, la storia comunque della gara è Boston che vede una vasca da bagno al posto del canestro, 20 triple, difesa Miami che si disunisce per via dello shot making. Questo a me è sembrato, se devo dirti una cosa strategica al lato offensivo di Boston, che probabilmente Boston ha trovato, è che hanno distrutto puntualmente il raddoppio, il blitz di Dedmon. Cioè, questa è l'unica cosa che mi viene da dirti che hanno fatto, che ti dico, ok, la potranno riusare. Cioè, Dedmon, secondo me,
in sta serie ha poca cittadinanza.
Esatto,
sì.
Questa secondo me è stata gara 2 fondamentalmente.
Sì. In sé, i miei punti di comprensione, cioè uno, il fatto che lo switch sul pick and roll è ritornato in ottima qualità, ottimo ed abbondante come il rancio dei soldati, e qui grazie mille.
Comunque ogni volta che tu dici ottimo e abbondante dici come il rancio dei soldati, beh, sì, perché... e poi solitamente dici com'è il rancio soldato, ottimo e abbondante. Cioè proprio ormai è cosa... Vabbè.
Andrea, è sei anni che facciamo sta roba,
sì, alla fine. No. Era per dire, era per dire, non era un lamentarmi di
no cosa. No, certo. Quindi, appunto, uno miglioramento, stringono molto difensivamente le maglie.
Che poi il rancio deve aver fatto veramente cagare, si può dire questa cosa.
Certo, ma ovviamente faceva cagare.
Ecco, allora, ottimo abbondante.
Perché se non lo dici ti fucilano.
Fa cagare.
Non puoi dirlo se poi lo stato maggiore ti fucila.
Vabbè.
Quindi, poi tu fai queste robe qua, io perdo il filo. Quindi difensivamente stringono un pochino i bulloni e appunto lavorano benissimo sugli switch, eccetera. In attacco, ovviamente, non è una novità, se tiri con 50% da 3 e metti 9 su 11 da 3 nel primo quarto, è chiaro che uno demoralizzi l'avversario, due prendi un bel vantaggio e fin qua non
demoralizzi l'avversario, secondo me è la cosa più importante, perché sì, loro hanno smesso di eseguire difensivamente.
Esatto, cioè... Boston l'avrebbe probabilmente comunque vinta per uno l'aggressività che ha messo, due l'aggiornamento difensivi, dall'altra parte anche perché l'attacco, la difesa schierata si è vista, qua si è vista molto molto l'assenza di Lauri, più che in gara 1 secondo me, cioè il fatto che quando Tyler Herro deve creare contro una difesa così si è preso qualcosina nei casi in cui c'era un po' di drop, ma se no veramente
Herro che già
non...
stava poco bene, quindi insomma
sì anche lì sono tutti quanti mezzi rotti. Così. E dal punto di vista offensivo si vede il fatto del ritorno di Smart, che permette a Tatum di non dover creare da zero ma di ricevere già un po' in movimento, già un po' col vantaggio creato, tutto è molto più facile, questo proprio non c'è assolutamente niente. Vittoria fondamentalmente di energia, di punteggi perché ci sono 100 da 3 e poi anche un paio di aggiustamenti dal punto di vista del, anche lì non aggiustamenti eclatanti ma appunto stringere un pochino meglio la strategia difensiva, il ritorno delle due stelle ha aiutato, ecco.
Sì.
Facile.
Concordo.
Gara 3. Questa serie qua,
per
ogni
me,
gara.
Questa qua è gara 3, secondo me è una delle gare più ubriache che abbia visto negli ultimi anni. E secondo me è stata la gara in cui più si è sentito, per come la vedo io, la differenza di ceiling potenziale massimo tra Miami e Boston in questo momento.
Sì.
Perché questa qua è una gara in cui fondamentalmente Herro gioca acciaccato e dal quarto quarto non lo gioca, perché è fuori per il problema al quadricipite. Butler sta fuori tutta la seconda parte
perché si fa male al ginocchio.
Lauri mi sembra veramente Frankenstein uscito, cioè proprio lo vedevi che non era minimamente Lauri. Poi ho letto grande prestazione di Lauri, ma per l'amor di Dio, è eroico a giocare, però ha reso male.
Beh, più che altro si è visto come il suo impatto sia calato col corso della gara, cioè il primo quarto si è visto l'impatto perché ha spinto, ha alzato il ritmo e poi
anche,
pian piano.
Sì, ma anche PJ Tucker tornava dalla cosa alla caviglia, cosa aveva, e anche lui era... Non lo so, insomma, morale della favola, Miami è completamente rotta e Boston ha rischiato di vincere una gara in cui gli avversari hanno preso 22 tiri di più, perché Miami ha tirato 22 volte più di Boston, che vuol dire che l'hanno battuto a livello di sforzo, a livello di rimbalzo, a livello di... hanno causato un milione di palle perse, erano andati a più 26 all'inizio del secondo quarto, cioè una partita in cui Miami ha distrutto Boston con i giocatori rotti, quando i giocatori rotti riuscivano ad ambulare, e comunque ha rischiato di vincerla, perché con la tripla di Brown c'erano portate a meno uno, e fondamentalmente questo è. Poi, vedi anche l'importanza di Lauri, perché Lauri fondamentalmente ha costruito il gioco per Strus.
Certo.
Per la tripla, per
l'amor
di Dio.
Doppio pin down per ripartire, chiaro.
Esatto, questo qua, quindi, questa qua per me è la gara di Bam Adebayo, che onestamente mi ero stupito che fino ad ora non avesse fatto un po' di più. Secondo me Bam potrebbe fare molto di più in questa serie.
Sì.
Memore anche di come fece nella bolla contro Boston. Certo, era un'altra Boston, non aveva roba.
Ma difensivamente ha lasciato il segno un po' in tutte le gare. Offensivamente, a parte gara 3, abbastanza anonima la prestazione.
Comunque 31-16, 22 tiri, suo massimo in carriera.
Sì.
Non credo. Mi è sembrato aggressivo. La cosa allucinante, solamente un tiro libero. Vediamo. Adebayo, io ho questo strano sentore. Adesso, guarda, è una cosa che vado a vedere live. Vado a controllare live. Però la mia sensazione, vediamo se posso dirla senza essere... Sì, lo posso dire, ok. La mia sensazione è che Adebayo, in questa post-season, ha subito, senza l'H, una deandretonizzazione. Cioè, ha scoperto che gli entra il jumper, si accontenta molto del jumper, sì, in questa post-season.
Sì, è contagiosa sta roba, sì. Sì,
sì, per amor di Dio, gli sta entrando il jumper, eh? Non dico che non gli stia entrando il jumper.
Anche
però...
a Ayton entra il jumper, però...
Sì, però, boh, non lo so, molto meno aggressivo. Mi sembra si stia un po' accontentando.
Anche qui, gara 3... La cosa più importante è che la gara 3 è la gara con i 24, con le 24 palle perse di Boston che hanno causato 33 punti per gli Heat. Fondamentalmente questa è la cosa principale.
22 tiri in più, 22 tiri in più. Esatto. Se tu prendi 22 tiri in più dell'altra squadra...
Difficile perdere. Possibile, ma difficile perdere. Sì. È la gara di Tatum fondamentalmente assente, 3 su 14 dal campo per 10 punti in totale, zero aggressività, completamente avulso dalla gara. È la gara in cui Adebayo si riscopre giocatore aggressivo, c'entra il fatto che appunto Rob Williams non ci sia.
Comunque non stava benissimo, Tatum, aveva qualcosa, non mi ricordo se fosse prima di gara 3 o prima di gara 4, che era dato come doubtful per un problema ad un nervo della schiena. Cioè, lo vedevi che in gara 3 si muoveva male. Io, perlomeno, in gara 3 mi ricordo di un Tatum che si muove male.
Sì, sì, è vero che
mi pare fosse gara 3, mi pare.
Non era al top.
Poi adesso comincio a confondere.
Ma il punto è che questa... questa serie qua è un enorme minestrone con gente rotta che rientra, poi si rompe, poi è una roba proprio... Vabbè.
Per inciso, questo era quello che dicevo quando vedevo Boston-Milwaukee. E dicevo, sì, è vero, chiunque esca dall'est è più forte di chiunque esca dall'ovest. Lo dicevo dall'inizio playoff, sicuramente. Mm-hmm. Però si tireranno anche le clave in quella ad est. E qualcuno si tirerà le clave per due serie di fila. E non arrivi in fondo sano. E alla fine conta chi arriva sano. Cioè, sì, c'è poco da fare. Conta chi arriva sano.
Sì, sì, c'è... Soprattutto se finisce dall'altra parte come sembra probabile con uno sweep, o comunque se sono sweep, se è un gentleman sweep, se le cose vanno così e Dallas non fa il miracolo, avremo una squadra che è molto più riposata rispetto a qualcuno che è uscito da una roba in trincea.
Parzialmente, ne parleremo dopo, merito degli Warriors.
Certo.
Parzialmente anche fortuna, però parzialmente anche merito degli Warriors.
Certo, quindi anche qui comunque sia, Butler è out tutto il secondo tempo appunto in gara 3. Boston rientrerà colpo su colpo, soprattutto grazie a Brown, che farà quello che sa fare Brown, cioè attaccare a testa bassa e appoggiare al canestro. Dall'altra parte, bisogna anche dire, miglioramento nel secondo tempo dell'intensità difensiva e dell'effort. Ci sono state due violazioni inconsecutive del 24 secondi di Miami causate dalla difesa di Boston. Mm-hmm. Boston rientra dopo un inizio in cui fondamentalmente tutto via, però l'impressione netta è che appena si ha l'occasione di poter mettere il muso davanti, c'è una palla persa. C'è un errore, c'è una palla persa stupida, palla persa per un passaggio che è fatto in maniera stanca, che è nella linea di passaggio, oppure si attacca alla zona cercando di fare un passaggio dall'angolo in alto a destra, ad esempio, all'uomo in ala in basso a sinistra, quindi con un passaggio in diagonale che passa sopra tutti i difensori della zona. Non è una cosa molto intelligente fare una cosa del genere, se devi uscire dalla zona, non passare per il centro, ma fare un bypass con un passaggio lungo. Insomma, tante cose. La gara purtroppo era vincibilissima da Boston se avesse giocato in maniera più pulita. Abbiamo tutti e due 33 palle perse, scusami, 33 punti causate da 24 palle perse, 22 tiri in più. Ecco, non ci servono tante cose. Cinque giocatori diversi di Miami hanno avuto più di una rubata. L'impressione netta è che proprio si spegnesse il cervello, intanto la palla venisse regalata.
Sì, a boh, Miami. Non lo so. A me pare tanto che questa
fatica. Non lo so se era fatica, se era proprio ubriacatura cestistica.
Non mi sembrano maturi a sufficienza. Cioè, non lo so. Non mi sembrano maturi a sufficienza. So che è assurdo da dire, però, perché sti qua, gente che ha fatto già tre conference finals. Però mi sembra che gli manchi qualcosa.
Gli manca l'attaccare in maniera metodica,
esecuzione,
qualcosa.
Esecuzione, sì.
Cioè, fanno la zona, facciamo questa roba qua 3, 4, 5, 6 volte.
Sì, non lo
c'è.
So, comunque, vabbè. E poi gara 4 stanotte, non voglio, per l'amor di Dio, non voglio, come si dice, dismiss una vittoria netta. Però mi è sembrata veramente una cosa che non si ripeterà mai più. Se andate a vedere praticamente tutte le categorie, cioè Miami ha preso 90 tiri contro i 78 di Boston. Miami ha segnato 18 punti più da 3 e ha perso di 20, ma non c'è mai stata una gara, cioè no. La gara è finita dopo un quarto.
Sì.
Cioè non so come spiegarvi, gli starter di Miami sono entrati secondo me proprio piatti, completamente piatti, privi di energia, malissimo a livello del blocco in difesa, poca comunicazione. Butler palesemente non doveva giocare.
Sì, Butler veramente ne ha risentito della botta al ginocchio.
Non doveva giocare, Lauri non doveva giocare, PJ Tucker l'ho visto male. E, onestamente non ho capito perché gara 4 è una gara che puoi tutto sommato perdere. E se sai che sei in quelle condizioni lì, Irro non ha giocato. Dalla dentro. Cioè, capisco che sia complicato, però era inutile giocare.
Beh, se vai a vedere, fondamentalmente la gara era, cioè, era finita quando durante il primo quarto i Celtics erano 18-1. Cioè, praticamente è brutto da dire, ma brutta da vedere. Cioè, mamma brutta mia. Da vedere.
Sì, no, una roba inguardabile.
Purtroppo lato Miami, i titolari completamente senza batterie. Cioè, hanno finito con 18 punti, 5 titolari, 7 su 36 dal campo. E fondamentalmente ho visto Tabellini prima di guardare la gara, Oladipo ha fatto un sacco di punti, oh, wow, e gli altri niente, la miseria, ok, quindi serve qualcuno a buttare dentro.
Sì, ma Oladipo poi
però, sì.
Un sacco di punti per sì, la gara,
rispetto, cioè,
nel senso,
sì, no,
era
chiaro.
Andata, cioè nel senso la gara non c'è mai stata.
No, no, cioè, sono stati tre quarti e mezzo di garbage time praticamente, quindi difficile. Proprio, da
secondo me questa serie qua, per lo stato fisico di Miami, la può perdere solamente Boston. Miami sana, secondo me, non la vede neanche sta squadra. Cioè, sì. Lo dico proprio non perché, ma è una bella squadra Boston, assolutamente, sta eseguendo bene, cioè, sta giocando bene, scusate, soprattutto a livello difensivo sta eseguendo molto bene, però se è una serie tirata con Butler che è al 70%, non so neanche dare una percentuale, però non è messo bene.
Okay.
Irro è messo malissimo, Lauri praticamente non riesce a sprintare. PJ Tucker lo vedi che sta camminando sulle uova. Dio buono, ti ho detto 4 dei 5 della closing line.
Dopo un po' finiscono, insomma. Ragazzi,
cioè, nel senso, adesso non è, voglio dire, ma cioè, cavolo. Secondo me, ripeto, Miami sana e non si sta troppo a discutere. Secondo me, né di questa serie né del titolo.
Sì, poi dipende, si vede in entrambi i casi, è una gara che mostra bene anche al netto della stanchezza, degli infortuni, delle assenze, che giocano un ruolo importantissimo ovviamente in questa serie qua, si vedono i limiti delle due squadre. È chiaro che i limiti di Miami sono esacerbati dal fatto che ci sono tanta gente che sta fuori, via. Tra parentesi, Duncan Robinson è diventato forse il Chandler Parsons del 2022, cioè quello pagato tantissimo per stare in panca, perché il tiro ti fa guadagnare il contrattone, ma poi non ti fa guadagnare i minuti al campo ai playoff se hai quasi solo quello.
Non lo so. Secondo me Duncan Robinson... No, secondo me Robinson è utile. Potrebbe essere molto
potrebbe,
utile.
Potrebbe, sì, sì, potrebbe, sì.
La verità è che Strus ti dà una cosa non troppo distante a livello di spacing... ed è meglio in difesa, però Robinson secondo me potrebbe fare quello che ha fatto nella bolla, proprio identico,
sì.
Uno a uno domani. La verità è che non, cioè, alla fine se tu sommi i minuti di Strus e Robinson non fanno quasi mai 48. Spoelstra con Irro in campo soprattutto pensa di avere sufficienti bocche da fuoco con Lauri, Irro e Butler, sufficientemente attacco, diciamo, e quindi spesso fa a meno del tiratore.
Chiaro.
Questo è, però secondo me Robinson potrebbe fare quello che ha fatto nel 2020, insomma.
Sì, il problema è che quando tu... E io non ero particolarmente scandalizzato dal contrattone che ha preso Robinson, hanno preso tutti quanti i tiratori. Il problema è che quando tu sei pagato tanto e occupi tanto cap per una cosa che è il tiro, nel basket di oggi tiratori buoni li trovi. Magari non sarà il giocatore che mi tira col 43%, mi tirerà col 40%,
no, ho capito.
Butta via, non è un
ho
problema
capito.
Risparmio.
Vabbè, però la forza di Duncan Robinson secondo me non è tanto il
è la minaccia,
è il movimento, sì. È come si muove meglio di Struss, certo. È uno che si, per l'amor di Dio, Struss si muove tanto,
Struss fa l'uscita dai blocchi molto bene,
ma no, ma si muove, è anche un buon tiratore di movimento, però non è Duncan Robinson. Duncan chiaro. Robinson è una roba, cioè veramente ti tiene al palo per tutta la partita.
E c'è anche una piccola cosa in più, un asterisco riguardo a Duncan Robinson, che il fatto che giochi meno è anche una cosa un po' come dire, che danneggia un pochino Adebayo, visto il gioco a due che hanno sviluppato per la creazione, beh, per il 20% delle azioni sono in campo insieme, ovviamente non per tutto, però Adebayo che non entra un po' in gioco è anche perché tutto il gioco a due che hanno sviluppato per tutto l'anno insieme viene un po' a mancare, quindi anche lì lato in più da vedere. Poi è chiaro che vediamo quanto giocherà nelle prossime gare, non sta giocando tantissimo, non sta tirando benissimo in questa serie qua, magari si fa la gara in cui ne mette 7 su 10 e...
Una cosa che leggevo, non mi ricordo dove, che non solo sta facendo male a... come posso dire, che non sta facendo male solo a se stesso Duncan Robinson con questa serie, ma sta facendo male anche alle possibilità di Miami di arrivare a Donovan Mitchell quest'estate. Sapete che c'è un po' questo tam-tam di Mitchell a Miami. E sì, effettivamente è complicato per... Non lo vedono di sicuro come un positive value contract Duncan Robinson,
certo.
Dopo questi playoff qua. Mentre magari prima l'avrebbero visto come un positive value contract. Questo. Io passerei, Andrea, all'altra serie, perché ho passato mezz'ora su questa. L'altra, secondo me, c'è un pochettino meno da dire. Mm-hmm. La farei di volata, se sei d'accordo.
Tu vai e io ti seguo.
Ok, allora. Golden State-Dallas, in generale... secondo me questa serie qua, vabbè, era cronaca di una morte annunciata.
Purtroppo sì.
Io lo dicevo da tempo che secondo me Dallas non aveva minimamente il personale per difendere Golden State. Rotazione cortissima, una serie di cose. Vabbè, adesso ci arriviamo. Ho iniziato gara 1 e questo qua continua... Non dobbiamo parlare di Suns, è vero, però ho per un attimo, per dirvi quanto ho odiato questi playoff di Ayton, quanto in realtà l'esperienza di Ayton in questi anni è stata veramente frustrante per un tifoso che lo guardava, levati i playoff dello scorso anno. Ho pensato, ma questa la serie dei Suns, levi Ayton e metti dentro Kevon Looney.
Mm-hmm.
Ma sai che i Suns, secondo me, la portano a casa? No, ma secondo me proprio la portano a casa, ma proprio con la sigarettina in bocca. Ora, non sto scherzando, ma se il tuo lungo non concede cambi facili, difendere Doncic in questo momento, perché secondo me lui è ancora lontano dalla forma che potrebbe avere e i compagni attorno sono lungi dalla massima qualità che potrebbero avere i compagni di Doncic.
Chiaro.
Secondo me difendere Doncic con queste condizioni al contorno, se il tuo lungo non concede cambi facili, non è impossibile.
Mm-hmm.
Se sei una contender, Golden State ha fatto un sacco di pre-switching e cioè Looney è riuscito a stare in campo 28 minuti, guarda caso rimbalzi 51-35 Golden State, hanno portato sempre aiuto al momento giusto. Però i Suns sanno chi porta l'aiuto al momento giusto, perché se Bridges è il primario, cioè Crowder è uno che porta gli aiuti al momento sempre giusto, Booker è uno che queste cose qua le fa molto bene, Chris Paul, figurati, cioè voglio dire, io continuo sempre di più a pensare che è vero che magari è trovare il capo rispettore, ok, però ragazzi, se uno esegue quello che gli dicono di fare, Cristo Dio, diventa facile fare le cose. Sta di fatto che Doncic non ha avuto tentativi al ferro, cioè che questa è la strategia da fare, che è quello che è riuscito a fare Phoenix in gara 1, gara 2, nelle porzioni competitive di gara 1, gara 2. Praticamente la traduzione è battimi al tiro ma non mi batti al ferro,
esatto.
E non a caso 4 assist, 7 turnover, 20 punti. Per l'amor di Dio, sarà stato anche stanco, però comunque secondo me Doncic è ancora nella fase in cui è battibile se segui un piano. Non sarà, secondo me Doncic è destinato ad avere una carriera non troppo distante da quella di un ve lo dico. Cioè, secondo me Doncic si ritirerà come top 10 di sempre, a meno di infortuni. Perché secondo me ha quel... cioè, diventerà fra poco difficilmente battibile. Col giusto ecosistema, col giusto, quando capirà le giuste cose. Per il momento è ancora battibile. E Golden State l'ha dimostrato, secondo me. Comunque, Dallas ha... l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo... che di nuovo lo ricollego all'esecuzione, lo ricollego al coaching di Phoenix versus Golden State. Hanno cercato Steph e Poole tutta la notte. Tutta la notte hanno cercato Curry e Poole. La risposta dall'inizio è stata: ok, Curry, Poole, voi diavano fate, cioè proprio fate quello che Dallas ha fatto quando Phoenix è andata a cercare Doncic, cioè raddoppio alto, date il tempo a lungo di tornare, date il tempo di raddoppio forte, date il tempo di alla difesa di assestarsi, aggredite il portatore, non fategli aggredire, non andate con una drop stanca, non andate quindi. E dall'altra parte invece che è successo? Stessa idea che aveva avuto Phoenix, cioè cercare Luca. Però il blocco io non te lo porto a livello... cioè, il blocco io te lo porto a 10 metri da canestro. Tu vuoi venirmi a raddoppiare qua, va bene, uno scarico a 10 metri da canestro lo trovo, e poi lascio che Wiggins a 9 metri da canestro attacchi Doncic, cioè attacchi chiunque altro, e Doncic non riesce a stare in piedi, non riesce a stare in contro. Fondamentalmente sono state veramente cose piccole, banali, però vabbè, ovviamente, oh, di nuovo, poi ci arriveremo alla fine. Quindi io questa serie qua la vedo come la... vedremo dopo. Questa qua è una serie che se Golden State faceva il compitino, secondo me, portava a casa tranquilla.
Sì.
Qual è il punto e qual è la differenza che io vedo tra questa Golden State e questi, questi Phoenix Suns, o quei Phoenix Suns, è i Suns non sono stati in grado di fare il compitino. Secondo me, sia dal punto di vista del coaching che dal punto di vista dell'esecuzione in campo. E poi, per l'amor di Dio, i Mavericks hanno tirato 40% da 3 nella serie contro i Suns, e stanno tirando il 32% contro i Warriors. Ho fatto due conti, sono 9.6 punti a gara che ballano.
Non è poco.
Una decina di punti, non è poco. È vero che non è solamente a livello di percentuali, ma cambia anche molte altre cose.
Certamente, cioè, l'esecuzione, la quello creazione,
di cui, quello di cui abbiamo parlato prima. Però insomma, vedo una differenza sostanziale nell'approccio mentale, piano gara, eccetera, eccetera, di questi Warriors e di quei Suns. E continuo a credere, poi quello dico, mi mangio le mani.
Mani.
Mi mangio le mani. Perché? Perché penso che di potenziale, ma anche, avessero fatto quello che ha fatto in regular season i Suns, secondo me buttavano fuori Dallas con la, non dico con la sigaretta, ma quasi. Quindi ne stavamo parlando, non mi ricordo con... mi pare con Filippo di Lake Show oggi su Twitter. Secondo me il problema non è stato che Phoenix non ha fatto una marcia in più ai play, non ha scalato una marcia ai playoff ed ha giocato a livello della regular season. Il problema è che ha scalato una marcia dall'altro lato, secondo me.
Sì.
Ha giocato peggio che regular season, perché secondo me, ripeto, questa squadra qua era battibilissima, questa gara 1. E gara 2 secondo me era la gara che Dallas ha provato a rubare, perché gli entrava tutto, gli è entrato tutto, 72 punti nella prima metà gara, 15 triple nella prima metà gara, e di nuovo io faccio sempre il paragone, secondo me è molto bello capire quali sono i punti di forza di questi Warriors, no? Faccio sempre il paragone con i Suns, secondo me è molto istruttivo, non si sono disuniti. Hanno continuato ad eseguire quello che facevano, cioè, ok, questi qua hanno segnato 15 triple, vabbè ragazzi, prima o poi, allora, se continuano a segnarle, hanno vinto la gara.
È persa, tanto comunque persa.
Esatto, se smettono di segnarle, però rientriamo, continuate ad eseguire con calma. Questa qua, fra l'altro, secondo me, è proprio il paragone perfetto, è gara 4 contro Phoenix. Perché? Perché in gara 4 Dallas inizia, turbo razzo, triple, Chris Paul problemi di falli, Phoenix che comincia lentamente a rientrare, poi Dallas mette una tripla e poi si squagliano completamente. Golden State è rimasta sempre lì. Vedo il paragone anche sui problemi di falli, perché Green ha giocato 28 minuti, in 28 minuti ha fatto meno 19, 6-6, 5-4 turnover, uscito per falli. Quindi uno dice Draymond Green, qui Draymond Green secondo me è, non dico importante quanto Chris Paul per i Suns, ma non ci siamo troppo distanti secondo me. Quindi vedo proprio il paragone uno a uno. Hanno continuato ad eseguire, 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 basta così. E altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, e vedo la differenza di nuovo tra i due. Iniziano la gara e Doncic chiama Bullock, Reggie Bullock, scusate, a portare il blocco. Sempre, costantemente. Perché? Perché c'è Curry su Bullock.
Certo.
Bullock è molto veloce nel tiro, quindi gli dà meno tempo alla difesa di fare il
Di
recover dopo,
reagire,
no?
certo.
Qual è la reazione di Kerr nel giro di, ma veramente, cioè, credo, non so, 10 possessi? Mettere Klay Thompson su Bullock anziché Curry. Perché? Perché Klay, più
Alla
alto, più
stazza per,
grosso,
certo.
attiva più problemi, ha messo Dorian Finney-Smith su queste cose qua, cioè cambiamenti in gara, piccole cose, queste qua sono differenze che fanno tra chiudere una serie in 4 o 5 e potenzialmente perdere una
E pensa di
serie,
perderla in 7, certo.
no? E quindi ragazzi, queste robe qua è been there, done that, secondo me, cioè.
Esatto, questo è il punto, questo è il cappello che volevo mettere io alla tua osservazione. Entro a gamba tesa e metto il
Ma
cappello.
che, vai, vai.
Sì, allora, è facile ed è banalizzante un pochino dire questa cosa qua, però è la causa chiara. Golden State sa come si vince perché l'ha già fatto per anni con tanti diversi protagonisti e contro diverse squadre. Cioè, Golden State ha una giustissima fiducia nei propri mezzi che viene dal fatto che ci sono già passato, so come si vince, so che io gioco un tipo di basket che al di là del risultato che può swingare da un lato o dall'altro, l'esecuzione, la costruzione, il processo, tra virgolette, è il migliore della Lega. Quindi io devo tanto avere fiducia in questa cosa qua, non sto facendo un panna trust the process, però praticamente viene questa cosa qua. Quindi io continuo a eseguire e come dici tu, una cosa è perdere perché boh, gli altri hanno messo col 45% di squadra da 3, amen, non lo faranno sempre. Una cosa è perdere perché non sei stato nella gara o non hai potuto incidere nella gara. C'è una cosa che è importante e non voglio anche qua banalizzare, non voglio aprire un discorso infinito sul concetto di squadre eliocentriche, eccetera, eccetera, però ci sono un paio di cose da dire. Io non ho una visione nettissima del fatto che non si può assolutamente vincere con un sistema eliocentrico, ciao, perché non ne ho idea. Cioè, è vero che fino adesso ce l'ha fatta praticamente LeBron James e basta, e LeBron James è anche più eccezionale di Doncic, però se cerchiamo l'impro... però anche lì... E il basket serve fortuna, serve combinazione di pianeti che si allineano, servono comprimari, non voglio banalizzarla né in un senso né nell'altro. Però c'è una cosa che è chiara: l'eliocentrismo è estremamente stancante e paradossalmente è più stancante per i comprimari che per la stella. Perché
Ma certo,
il
ma
comprimario
certo.
deve, uno, sbattersi in difesa a morte e, attenzione, ovviamente deve essere un 3D, ma bene in tutte le due cose. Due, deve essere capace e concreto a convertire dall'altra parte le cose che gli arrivano dalla stella e deve anche restare in palla perché toccherà pochi palloni, creerà poco, sarà soltanto e soprattutto un terminale, indi per cui ricevi la palla, tira e devi metterla. E
Ma
poi dall'altra parte devi
certo.
sbatterti a seguire sui blocchi
Ma
che
certo.
non sono
Questo
i
qua è il solito
blocchi
discorso
Miami, sono...
è il solito discorso di Harden, Houston, bla 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 bla.
Esatto.
No, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Guarda, ma
Se
si è
poi...
visto. Vai.
No, continuo solo perché se poi questa cosa qua aggiungi il fatto che sono stanchi per le serie che hanno fatto fino adesso, perché appunto per le 7 gare contro Phoenix, i comprimari sono spompati, stanno tirando tiri anche buoni, sono tiri che sono creati bene da Doncic, ma non la mettono, ho detto tu le differenze di percentuali prima. Sta cosa qua alla fine non c'è tanto, cioè non c'è tanta via di uscita, ecco, tanta uscita di sicurezza. Sei condannato a giocare in un certo modo, che è un modo che non è un gioco di sistema come quello di Golden State, che è difficile da mettere in pratica e ci si arriva dopo anni con il giusto personale, front office, allenatore in campo, ma giochi in un modo che è comprensibile, prevedibile, non per questo non efficace, però fondamentalmente hai una cosa da fare. Cioè, io gioco così. Se non entra, sono un po' fregato. Laddove un sistema che è come quello di Golden State, e non è un caso che ci siano pochi che lo facciano così bene, e non è un caso che Golden State, grazie a questo sistema qua, abbia vinto praticamente tutto il vincibile nel corso degli ultimi anni.
Non è banale.
Sì, non è una roba che lo fanno tutti.
Esatto.
Il punto è che le soluzioni potenziali offensive di un sistema come quello di Golden State, se non è il piano A, hai automaticamente il piano B, il piano C, il piano D che si stanno creando allo stesso tempo. Laddove dall'altra parte hai il piano A. Se il piano A non entra, cosa puoi fare? Puoi mettere il piano A1, A2, A3. Cosa vuol dire? Brunson vuol dire Dinwiddie, cioè stesso concetto, che per amor di Dio ha funzionato e Dallas non ha demeritato per essere qua. Però così è difficile. E difensivamente, due cose piccoline e un pochino spalmate su quante le tre gare. Soprattutto in gara 1, bello vedere, intelligentissimo vedere Green su Brunson, perché vuol dire che fondamentalmente togli qualunque tipo di gestione e di attacco secondario.
Ma
anche
posso
lì
dire una cosa, anche se trova qua? A me l'impressione invece su Brunson, sì, è stato... Beh, l'impressione è stata... Io, allora, metto Wiggins su Doncic. Matcho ogni secondo di Wiggins su Doncic. Ogni secondo di...
Gran serie di Wiggins.
Hanno provato... Sì, Wiggins, veramente ottima serie. Ma proprio ottima. Anche gara 3 è stato l'ombra del partito. E fondamentalmente di Brunson, ma ragazzi, ma adesso con tutto, ma siamo le conference finals, se mi batte Brunson, ma bravo lui che mi batte Brunson, però io metto il mio miglior difensore sul miglior attaccante, non lo faccio respirare, metto ogni minuto, mi batte Brunson riesce, ok, va bene. Io non penso che riesca a battermi Brunson. Cioè, cazzo, o Stephen Curry. Cioè, cosa stiamo parlando? E questa cosa qua, secondo me, è non so come spiegarti, ma è il trasmettere sicurezza ai propri giocatori. È un ragazzi, io so perfettamente cosa dobbiamo fare.
Esatto. Perché dall'altra parte il sistema offensivo ti permette di giocare su delle rotaie, su dei binari già prestabiliti.
Sì, ma secondo me è tanto dell'attacco quanto della difesa questo. Cioè, secondo me non è una cosa. Non è che dici attacco e basta, eh? Cioè,
no.
Perché cos'era? Gara 2, sì, quella che hanno recuperato. Terzo quarto, cioè gara 2 l'hanno vinta perché Dallas ha fatto 13 punti nel terzo quarto e danno, per amor di Dio, sono andati un po' freddi da 3, però hanno eseguito alla lettera le cose che dovevano fare, hanno continuato a credere in un processo, questo è il punto, certo. Hanno continuato a credere in un processo.
E quindi questa cosa qua peraltro è come dire, esagerata, è riflessa ma anche zoomata come una lente di ingrandimento dal fatto che dall'altra parte hai Dallas, cioè nel senso, già giochi così di fiducia tua, dall'altra parte è una squadra che attacca e gioca in maniera relativamente prevedibile perché l'imprevedibilità viene dal genio di Doncic, non dal sistema e dagli altri, fondamentalmente te la gioco più facile, un sacco di zona e di zone, la box and one, la 3-2, la 2-3 eccetera eccetera, perché fondamentalmente va bene, Doncic non ci batterà, ci batteranno gli altri, buona fortuna agli altri, se poi gli altri il tiro non entra, cioè, se, lo diciamo da subito, Dallas può vincere il campionato se ha shooting luck, per come gioca, perché se entrano tante triple, fondamentalmente questo è quanto, però questo vuol dire anche che basta che non entrino le triple in maniera oltre, diciamo, troppo superiore alla media, e Dallas è in difficoltà, è facile, è un combino facile. Gli accoppiamenti sono facili dal punto di vista e difensivo e offensivo per Golden State. Poi
sai
bravi loro a eseguire, per l'amor di Dio.
Sai qual è come la cosa più importante? Secondo me è che questa qua era la ragione per cui dicevo che questa qua sarebbe stata una passeggiata. Poi dobbiamo veramente accelerare perché non è finita la giornata lavorativa, purtroppo.
Per te, grazie a Dio sì.
Dallas, secondo me, sta difendendo in una maniera non propriamente consona al proprio personale. Dallas sta cercando di levare il perimetro. Cioè, come sempre, Golden State vuole che tu ti concentri sul perimetro per arrivare al ferro.
Certo.
Con un 5 out, con il personale che hanno, se cercano di levare il perimetro, basta. Cioè, apri praterie per Golden State, per in gara 2, 5 per Curry, 5 per... Parlo degli assist, 5 assist per Curry, 5 assist per Green, 5 assist per Wiggins, 5 assist per Klay Thompson, 5 assist per Poole, 4 assist per Porter e via avanti. Tutti quanti l'hanno passata e, cosa importante, Dallas non ha il personale per marcare lontano dalla palla. Quindi se tu vuoi marcare sul perimetro e devi marcarne 2-3 tiratori, tu non hai il personale per farlo. non hai il... basta, non devi, non... cioè, di nuovo, probabilmente io fossi Dallas, proverei ad ammazzare tutte le azioni un ball possibile, e poi se mi battono dal perimetro, mi battono dal perimetro, sì. Ma non mi faccio battere al ferro.
Anche perché...
E invece questo è successo. Scusa.
Anche perché vuol dire che stai... No, se chiudo questa frase, anche vuol dire che tu il Ballock della situazione deve correre come un dannato dietro a mille blocchi, girare eccetera, poi deve sprintare dall'altra parte e non ha più le gambe per tirare.
No, Bullock non è uno poi che corre dietro i blocchi, cioè,
no no sì, che tanto
non è male, non è male, il migliore off ball che hanno, però non è vabbè. E di nuovo, comunque, gara 2 lunedì, di nuovo 21-12, sì. 32 minuti in campo, e lo ripeto, secondo me nel 90% dei casi, a meno che tu stia parlando della mega stella nel possesso decisivo, esecuzione è meglio di talento. Di nuovo rimbalzi 43-30 Golden State, cioè, nel senso, Dallas gioca 5 out, e lui ha giocato 32 minuti, cioè sono gli altri che devono adattarsi a te, non tu che ti adatti agli altri. Il problema grosso è disunirsi quando le cose vanno male. Di nuovo, gara 3. Oh, ancora 29 minuti di Lune in campo. In tutto questo, Dwight Powell non sta giocando. Quindi non è che dici, cioè, Dallas
sì,
sta provando.
Sì, non è che ce l'hanno matchato.
No, 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 sta provando nel 5 out. E Lune riesce a stare in campo. Cioè, 47-33 rimbalzi per Golden State. 81-75 ai tiri. 14-7 rimbalzi offensivi. Oh. Questa qua è, sono tutte cose, hanno vinto di nuovo sui margini. Questa qua è una grande cosa, secondo me, di Golden State, di cui non si è mai parlato, l'ho scritto oggi su Twitter. Golden State vince le partite che, teoricamente, potrebbe anche permettersi di perdere. Mm-hmm. Gara 3, sai, gli altri ti entrano dentro, sono entrati un po' più, sono entrati carichi i Mavericks, si è visto, in gara 3 sono entrati carichi. Avrebbero potuto dire, ma sai che... Ma... Si è fatto male Porter. Se fosse successo il tiro, sì, vabbè, sta entrando. Ma sì, cioè, gara 3 potevano entrare molli, eccetera. Invece no. Mm-hmm. Si sono presentati con aggiustamenti i Mavericks. Cosa hanno fatto i Warriors? Cioè, avevano degli aggiustamenti pronti agli aggiustamenti. Mm-hmm. Cioè, per dirtene una, a un certo punto si fa male Porter. Oh. Hanno fatto, cosa hanno fatto? Hanno fatto una box and one con Moody su Doncic. Cioè, Golden State, Kerr in questo caso, Kerr, Brown, quanto pare sia Brown quello che gestisce la difesa, però sia in attacco che in difesa, Golden State ha un piano A, un piano B, un piano C, ha un parte con un piano A e parte solitamente già con la cosa migliore, parte già con il piano migliore, non aspetta, non fa il loro gioco inizialmente, parte già con gli aggiustamenti. Dopodiché è una squadra in grado di fare aggiustamenti in game, perché ha giocatori molto intelligenti, ma uno coaching staff molto intelligente. Esegue, cambia esecuzione in game. Hanno cambiato, io ho visto zona in gara 3 contro Doncic, ho visto box and one, ho visto switch, ho visto drop, gli hanno tirato di tutto addosso. Oh, morale della favola, alla fine, ridi e scherza, l'hanno portata a casa una gara che secondo me potevano tranquillamente perdere. E non sono dei perfezionisti. Per dirti, questa qua mi pare fosse Slater di The Athletic, non mi ricordo che ha scritto questa cosa qua, però mancava un minuto, erano più 11. Kerry si è addormentato su un blocco, fondamentalmente Luca si è preso una tripla aperta, l'ha segnata meno 8. Ma Kerry ha chiamato un timeout, ma urlando dietro a Kerry, ma letteralmente urlando dietro a Kerry. E Kerry dice, dai, ho sbagliato, sì, è vero, ho sbagliato. E, cioè, per dirti, più 8 minuti alla fine, ma cosa te ne frega, no? Ti direbbe da dire. No, invece no, non muovono niente. Questa qua, ripeto, secondo me è una squadra che ha dei grossi punti deboli. Ma io vedo delle lacune forti in Golden State. Senza Payton non hanno un difensore point of attack. Cioè, perché anche Wiggins sta riferendo bene su Doncic, ma secondo me avrebbe di problemi su giocatori più veloci. Avrebbe, non so, quindi non lo vedo come, secondo me anche Wiggins è uno che, se non gli metti un giusto ecosistema attorno, potrebbe soffrire il post di Doncic.
Come no?
No, una serie di cose.
Lo puoi togliere dalla gara.
Esatto,
certo.
Esatto. E invece no. Quindi ha delle lacune, però il edge mentale così forte che hanno, guarda, se passa Boston dall'altra parte, questi capo, cioè veramente Golden State potrebbe vincere semplicemente perché sono così sicuri di quello che fanno, che anche se sono meno forti, ma vincono lo stesso.
Sì. C'è un netto peso della forza dell'esperienza che si sta vedendo in questi playoff qua, lato Golden State, ora che ci troviamo con delle squadre nelle conference finals che sono relativamente nuove all'esperienza, diciamo
ma
così.
Ma anche il coach. Smettiamo di dire che il coach non impatta in NBA. Il coach non impatta in NBA. Cioè, secondo me il coach... Questa cosa... Allora, il coach è vero, il coach tendenzialmente può fare i danni, solitamente impatta in negativo, però tu stai vedendo Spoelstra e Kerr. Fondamentalmente, Spoelstra sta tenendo in piedi una serie che, ragazzi, non ha senso di essere
con gli zombie.
Con 4. Sì, non ha senso di essere. Non lo so. E Kerr, dall'altro lato, sta chiudendo serie un po' per fortuna, perché comunque già Morant che si rompe non è che, cioè, fortuna, non è coaching adjustment.
Vabbè, certo.
Però, voglio dire, non abbassano la guardia un attimo. Questo e tutti, dal primo all'ultimo, coach, squadra,
sì.
Quindi tanto di cappello.
Sì, quindi inizia un po' a sentirsi, salvo sorprese, già odore di chi potrà portarsi a casa l'anello di nuovo. Ma
non lo so,
diciamo niente ancora.
Non lo so, perché... vediamo. Secondo me in questo momento, ovviamente, Golden State è favorita, più che altro per questione probabilistica.
Certo.
Più. In una finale dipende, non lo so, a volte cambiano le cose, sai, magari gli danno 4 giorni di pausa a Miami, danno 4 giorni di pausa per iniziare le finals, si recuperano. Siccome Miami da sana, ripeto, non guarda in faccia a nessuno.
Vediamo, ma ne parleremo settimana prossima e le prossime settimane. Io adesso batto il ditino sul polso perché è ora di andare, tu devi lavorare soprattutto, quindi sarà il caso. E quindi, come sempre, io ringrazio il mio co-conduttore, copilota, grazie mille Andre.
Grazie a te Andre.
Signore e signori, buoni playoff a tutti.
Buoni playoff, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre, buonasera.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.